C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere, non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato. È arrivata l'ora di reagire. Questo è il momento di impugnare le tue armi. L'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno. Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.
Allora, il titolo, guardate, il titolo è questo qui. Il titolo è questo qui: Dio ha risorse infinite. Amen. Sei forte, eh? Bruno. Sono onorato di essermi ricordato il tuo nome, Bruno, me l'hai detto così tante volte. Le risorse infinite di Dio sono qualcosa che tu hai dimenticato. Perché tu hai fatto diventare Dio piccolo come un essere umano e sei convinto che le sue risorse ad alcuni vadano e ad altri no. Perché alcuni sono più bravi di te e allora tu ti stai sforzando di diventare più bravo o più brava affinché le sue risorse diventino le tue. Ma non funziona così. E fino a quando rimani nella carne, tu non potrai usufruire dei benefici e delle benedizioni che sono nello spirito. Non c'è comunicazione tra anima e spirito. Dio parla nello spirito, per lo spirito. E se noi non entriamo nello spirito, non possiamo ottenere quello che lui vuole darci per lo spirito. Allora oggi è spostati. Sapete, molti sono convinti che per diventare più spirituali bisogna pregare di più. Bisogna digiunare di più. Bisogna adorare di più. Insomma, fare delle pratiche che ti facciano diventare più spirituale. Ma in realtà, se volessi essere più spirituale, devi controllare la carne. Se controlli la carne, lo spirito che è dentro di te esce fuori da solo. Quindi pregherai di più, digiunerai di più, adorerai di più, ma è una conseguenza dell'aver controllato la carne che mi domina. Il problema non è essere più spirituali, il problema è essere meno carnali. Se sono meno carnale, automaticamente divento più spirituale. Non puoi diventare più spirituale lasciando le cose carnali che ancora pensi. Non ce la puoi fare. Amen. Amen. Sicuro, vero? Se no me ne vado. Fino a quando non mi cacciano loro, il resto. Faccio così, come? Dai, andiamo avanti. Allora, siamo stati creati per un tempo come questo. No, non ti lamentare. Non ti lamentare. Tutto il popolo di Israele. Non ti lamentare, fai qualunque cosa tu voglia, ma non lamentarti, perché il lamento ha distrutto il popolo di Israele e il lamento distruggerà la tua vita, tutte le risorse che hai. Tu sei la persona più benedetta di questa terra. Tu sei la persona più benedetta di questa terra. Ok? Perché le benedizioni che hai tu non le può avere l'altro e quelle che ha l'altro non le puoi avere tu. Tu hai le tue. Ok? Solo che non lo sai. E allora ti lamenti, ma il problema non è che non hai le benedizioni. Perché la Bibbia dice che siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituali e siamo seduti nei luoghi celesti, dice l'Apostolo Paolo. Ma il problema è che siete seduti su una sedia E dici, ma cosa stai dicendo Paolo? Io sono seduto sulla sedia, non sono nei luoghi celesti. Non ho tutte le benedizioni dello Spirito. Perché stai vivendo la carne. Ma nel momento in cui switchi ed entri nello Spirito, ti rendi conto che sei la persona più ricca di questa terra. E la terra senza di te avrà una mancanza. Qualcosa mancherà se manca Bruno. Non riderete come ridete oggi. Non avrete l'affetto che lui vi dà. Qualcosa mancherà. E nessun altro lo può sostituire. Ci sarà un altro? Più bravo? Meno bravo? Più bello? Meno bello? No, meno bello no. Ma non ci sarà Bruno. E mancherà. E questo è per te. Ma tu non ci credi. Perché la mamma ti ha sempre detto che non servi a niente, sei sempre la solita. Non sa fare niente. Non si buono manco più pasta rattata, mi diceva mio padre. Quella dura che non serve più a niente. Ma non è così. Andiamo avanti. Mettiamo un video. Voglio partire con questo video e comprendere quali sono le risorse di Dio, come si pensa nel cielo, e darvi, vi spero che vi dia una chiave affinché voi possiate uscire da qui, averla in tasca e poter aprire delle porte che fino ad oggi sono state chiuse. Tu devi aprire. Pietro, io ti do le chiavi dell'inferno e dell'Hades, e nessuno, cosa significa nessuno? Nessuno significa nessuno. Nessuno potrà aprire quello che tu avrai chiuso e nessuno potrà chiudere quello che tu aprirai. Quindi tutti i miei blocchi li ho chiusi io, tutte le mie benedizioni le ho rilasciate io. Perché? Perché Gesù è già morto e tutto è compiuto. Sta a me aprire e chiudere i cassetti dove le mie benedizioni sono racchiuse. Sta a te. Allora oggi avrai un'altra chiave. Mettila in tasca.
Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. Portami, ti prego, anche un piccolo pezzo di pane.
Com'è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio? Del pane non ne ho. Ma ho solo una manata di farina in un vaso e un po' d'olio in un orciolo. Ed ecco, sto raccogliendo stecchi per cuocerla per me e per il mio figliolo. E la mangeremo e poi morremo.
Non temere. Va e fa come tu hai detto. Ma fanne prima una piccola stiacciata per me e poi portamela. Ne farai un'altra per te e per il tuo figliuolo. Poiché così dice l'Eterno, l'Iddio d'Israele, il vaso della farina non si esaurirà e l'orciolo dell'olio non calerà mai, fino al giorno che l'Eterno manderà tanta, tanta pioggia sulla terra.
Thank you.
Primo Re al capitolo 17, il verso 8-16, potete trovare questa storia straordinaria. Metti l'altra slide, che voglio leggere alcune parti che questa storia racconta. E dice così: «Portami anche un pezzo di pane», gli disse il profeta. La donna rispose: «Com'è vero che il Signore, il tuo Dio, vive? Ti assicuro che non ho più pane. Ho soltanto un pugno di farina e un po' di olio in una brocca. Ho soltanto un pugno di farina e un po' di olio in una brocca. Adesso raccolgo due pezzi di legna e vado a cuocere una focaccia per me e mio figlio. Mangeremo e poi non ci resterà che morire». Il profeta le disse: «Non preoccuparti, fa pure come hai detto, ma prima cuoci una focaccia per me e portamela. Dopo ne farai anche per te e tuo figlio. Infatti il Signore, il Dio di Israele, ha detto». Il Dio, il Signore di Israele, ha detto: «Il vaso della farina non si svuoterà, nella brocca non mancherà olio fino al giorno in cui io manderò di nuovo la pioggia sulla terra». Elia, Eliseo, oddio, disse a questa donna che se cambi il tuo modo di pensare, se cambi il tuo modo quindi di agire, perché tutto quello che pensi viene ragionato nella tua mente, viene passato poi al cuore, e se diventano le tue parole diventeranno poi le tue azioni. Quindi tutto parte dal modo di pensare. Se cambi il modo di pensare e pensi prima a me in quanto profeta di Dio e poi a te, il tuo olio non finirà mai, la tua farina non finirà mai. Tu diventerai una commerciante di olio, così finì poi. Il paese usufruirà di te, della benedizione che è in te. Il paese ringrazierà te. Serepta ringrazierà te, tutta la città, tutto Reggio Calabria ringrazierà te perché sei diventata la sua risorsa. Se... No, no, torna lì. Se prima cuoci una focaccia per me e me la porti, se prima penserai a me, tutto quello che tu hai si moltiplicherà. Noi invece siamo abituati ad ottenere benedizioni da parte di Dio e ce le mangiamo. E Dio oggi ti dice: io ti ho dato un seme, non mangiarlo. Lo devi seminare. Se mi stai chiedendo la moltiplicazione di qualunque cosa, anche del tuo rapporto in famiglia con tuo marito e tua moglie, della relazione, della chiesa, del tuo lavoro, delle tue finanze, dell'economia, tutto quello che io ti ho dato te lo stai mangiando. Ma quello che tu hai sono semi che devi seminare affinché si moltiplichino. Io non ho mai moltiplicato lo zero, dice Gesù. Mai. Ho sempre moltiplicato quello che le persone che hanno creduto in me mi hanno messo nelle mani. Cinque pane e due pesci, 5.000 sfamati. L'ultima focaccia, non finì mai l'olio e la farina. Ma ce ne sono infiniti di esempi. Dio vuole dimostrarti e darti la speranza, ma per riceverla devi scegliere di seguire le sue indicazioni. Noi preghiamo in un modo scorretto, tu hai un grande cuore, ma parole che non entrano in linea con quelle che sono le promesse di Dio. Io non posso fare una bella preghiera, io devo fare le sue preghiere. Io andrò dove lui andrà, io farò quello che lui fa e pregherò quello che lui prega, dice un canto. Quindi io devo imparare dalle sue parole. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Ma noi saltiamo questa parte e chiediamo quello che vogliamo affinché sia fatto. Poi non succede e siamo frustrati. Perché? È perché non hai letto il verso prima. Perché non dimoriamo nelle sue parole e le sue parole non dimorano in noi. Ma, grazie Dio per tutti ma nella Bibbia, Ma se le sue parole dimorano in me e io dimoro in lui, quindi Cristo in me e io in lui, Cristo in me e io in lui, non solo Cristo in me. Paolo dice nella lettera dei Colossesi: Cristo in noi oggi, speranza di gloria. Cristo non è più fuori, lo Spirito Santo non è più fuori come i profeti, è in noi speranza di gloria. Ma c'è anche quello che abbiamo citato poco fa negli Efesini, quando parla di noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi lui in me, io in lui. Lui in me, io in lui. Non ci credi, capito qual è il problema? È che non ci credi, sono belle parole. Ma fino a quando non ci credi, non funziona. Fino a quando lei non ha accettato il "ma mio figlio sta morendo". Senti, profeta, io ti voglio bene. Grazie a Dio per te, per chiunque tu sia, per quello che stai facendo per il nostro popolo. Ma mio figlio sta morendo. Dopo di questa focaccia. Prima me, poi tu e tuo figlio. Fino a quando non vedi, non succederà niente. E fino a quando non credi nello spirito, perché fino a quando credi qua nella mente, non è neanche abbastanza. Perché sapete qual è il livello superiore al credere? Il sapere. Io non ho più bisogno di credere, io so. Perché io credo fino a quando non l'ho sperimentato. Ma oggi se intervistassimo lei direbbe: no, io non credo più. Io so, ci sono passata. Io ho visto, io so. Alleluia, alleluia. Lì dobbiamo arrivare. Io so in chi ho creduto, perciò parlo. Siamo ancora troppo nella bella preghiera tutti e nel bel cuore. Ma se vogliamo vedere veramente risultati, ognuno di noi, io il primo, deve entrare nell'io so. Quindi parlare come lui parla, pregare come lui parla, credere come lui ha creduto, fare come lui fa, affinché io possa ottenere la speranza, riceverla e vivere ogni giorno consapevole del fatto che anche se non sto vedendo, io so che arriva. Perché lui non è un uomo per dire bugie. Quindi sono semplicemente ancora non in quel tempo. Io non posso avere una laurea se sono ancora in prima media. Io avrò la laurea, io lo so, ma ancora sono in terza media. Vivi con "io so", perché lui lo ha detto. Devi seguire, dobbiamo seguire le sue indicazioni. Credendo che quando lui toglie, ascolta questa, credendo che quando lui toglie sta facendo spazio per fare un miracolo. Oh, lui ti toglie e tu piangi. Lui ti toglie e io piango. Lui ti sposta e tu ti lamenti. Lui... E tu non vai più in chiesa. E comincio a parlare male di chiunque, perché lui ha tolto e io ho pregato. Allora se io ho pregato e ho fatto quello che ho dato, la decima, ho dato l'offerta, ho fatto quello che ho fatto, ho rispettato i pastori, i miei amici, il life group, ho cantato, ho ballato, ho suonato, ho fatto... Ah! E tu mi togli? Allora sono loro, è una chiesa che non è da Dio. Vado via! Oh, aprite quella porta e fateli uscire. Quando Dio toglie, sta facendo spazio. Amen. E tu sai perché non vuoi che lui tolga? È la slide dopo, penso, non lo so. Sì. Perché hai delle risorse che valuti come la tua speranza e la tua benedizione. Tu lo sai che il tuo stipendio non è la tua benedizione? Oh, tu lo sai che questa chiesa non è la tua benedizione? Lei lo sa, lui lo sa. Questa chiesa è il tuo limite. Se arrivassero in questo momento 200 persone, 100 persone. Avreste problemi. Avreste grossi problemi. Te ne faccio un'altra più facile. Se 5 di voi vogliono andare in bagno perché gli scappa la pipì, avete problemi. Perché avete un limite. Un bagno. Le tue benedizioni, che tu chiami benedizioni, sono il tuo limite. Lascia andare. Lascia andare. Perché se impariamo a lasciare andare, stiamo facendo spazio a qualcosa di più grande. Ma abbiamo paura che se mi togli il cellulare vivrò e non chiamare più. Vivrai più a lungo. E se mi togli le slide, che faccio? Improvvisa, impari. E se la macchina si rompe, cammina a piedi, cavolo. Ma noi abbiamo le cose. Oh, io ce l'ho, tu no? Io sono più benedetto di te. Tu sei più limitato di me. Voi sapete che i poveri non saranno giudicati in paradiso? Perché non hanno avuto scelta. I poveri, quelli che hanno, non quelli che hanno scelto di essere poveri, quelli che sono rimasti poverini in quei paesi chissà dove, loro non saranno giudicati come te che hai tutto e come me. Noi saremo giudicati, loro no. Entra nel regno di Dio. E quello gli disse: ma tu hai avuto il tuo sulla terra. Lui no. Quindi adesso questo è tutto per lui. Vedo qualcuno che fa nello spirito, io vedo i vostri spiriti, io sto guardando nello spirito e vedo qualcuno che fa così. Ma ti fa bene, perché prima di aderire a te questa botta è arrivata a me, te lo posso garantire. Guarda, le sue risorse sono illimitate, ma sapete che sono illimitate? E tu dici di essere cristiano e lo sei, ma sapete che anche quello non è un obiettivo? E li chiamarono cristiani chi? Le persone. Quasi era un insulto allora, se leggete gli Atti degli Apostoli, i seguaci di Cristo. Ma tu non sei un cristiano, tu fai il cristiano, tu sei un figlio di Dio. Quando io mi presento, io non sono un cristiano, io sono un figlio di Dio, salvato per grazia. Amen. Piacere. Sergio Recupero, il pastore della Sabbath Catania. Paolo faceva questo, se leggi le lettere. Non diceva io sono l'apostolo Paolo, mai! Io sono Paolo, l'apostolo di Cristo, servo di Cristo, dipende in quale lettere. Ma prima dice io sono Paolo, salvato per grazia. Io sono Paolo, salvato per grazia, figlio dell'Iddio Altissimo. Che faccio l'apostolo? Che faccio il pastore? Che faccio il servo? Quella non è un abbassarsi. Gli occhi umani dicono guarda è umile, si abbassa. No, quello è innalzarsi. Cosa più grande dell'essere figli? Tutta la sua eredità illimitata è mia, solo che io sono come quel povero figlio che non ha le mani nel conto corrente e non sa il suo padre quanto è ricco. Amen. Dobbiamo scoprirlo, scopriamolo. E papà, come un buon papà, non è che ti porta in banca, vieni con papà, facciamo un giro in banca, ti faccio vedere quanto hai a disposizione. No, ti insegna i principi affinché quando tu lo scoprirai, sai gestire quello che hai scoperto. Perché se non sapessi gestire quello che lui ha, disperdi. E nel caso in cui tu disperdessi, torneresti a essere povero. Ma lui non ti vuole povero, ti vuole ricco. Ma ricco nello spirito, nell'anima e nel corpo. Non solo una sacchetta come vuoi tu. Traduco per i polenti. Non solo nella tasca come vuoi tu. C'è qualcuno nuovo qui per la prima volta oggi intanto? Sì? No? No? Sì? Sì? Benvenuto, benvenuta. Vedo la tua mano nello spirito, ma tranquilla. Ci credo. Se me lo dici lei, ci credo. Tutto quello che vedi qui è per te. Vabbè, prima per Dio, poi per te. Però al secondo posto non è male, eh? Ok. Entra nelle sue risorse, entro nelle sue risorse quando rinnego la signoria di Mammona. Mammona ci gestisce ancora tutti. Mammona ancora in mezzo alla nostra vita. Non di tutti, giusto? Però è sempre lì, girando come quel leone che tenta chi può divorare. Penso che Mammona sia quello più grosso come leone che gira. È messo lì, vuole spaventarti con i suoi ruggiti. E tu, aspetta, chiudi. Andiamo a vedere il verso in cui Gesù parla di questo Mammona. Nessun servitore può servire due padroni. Dillo com'è. Nessun servitore può servire due padroni. Sei tu un servitore? Io sono un servitore. Tu? Ok, sappi questo per certo. Non puoi seguire due padroni. Amen? Sei convinto di questo? Ok. Perché o ami l'uno e odi l'altro, oppure preferisci il primo e disprezzi il secondo. Non potete servire Dio e Mammona. E allora vediamo che sto Mammona, che non è una grande mamma, quella la amiamo tutti. Mammona è il Dio denaro. Ok, che in alcuni casi, anche nel Nuovo Testamento, se vai a studiare o se andassi a studiare la radice di questa parola, è anche tesoro sotterrato. Cioè quel tesoro nascosto. E vi suona all'orecchio un verso in cui Gesù cita anche questa parabola in cui parla del tesoro nascosto? Certo che sì, perché siete tutti qua bravissimi. Lo leggiamo in Matteo, al capitolo 25. Signore, io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli anche dove non hai seminato e che fai vendemmia anche dove non hai coltivato. Ho avuto paura. E allora sono andato a nascondere i tuoi soldi sottoterra, ecco te li restituisco. Un uomo che aveva ricevuto, motivo per cui Dio non ci darà quello che vuole darci se non siamo in sincronia, spirito, anima e corpo, con Lui, affinché possiamo ricevere le direzioni e quello che Lui ci dà lo possiamo mettere a disposizione e al servizio di chiunque ha bisogno. E quest'uomo che aveva ricevuto dal datore una somma, un talento, quello che sia, immagina qualcosa, parliamo di 100 euro, anziché portarli, come dice alla fine, in banca e prendere anche il 2% alla fine dell'anno di interessi, lo mette sottoterra, lo nasconde, perché dice che ha paura. Quindi vive le emozioni, vive questo sentimento straordinario che Dio ci ha dato, che è la paura. Lo sai che la paura l'ha creata Dio, no? Perché se tu non avessi paura del fuoco ti bruceresti. Se non avessi paura della velocità potresti andare a 180-200 km in autostrada, macchina permettendo. Se non avessi paura ti butteresti per provare semplicemente l'emozione del vuoto dal quinto piano. È grazie alla paura se noi non facciamo determinate cose, ma è per colpa della paura quando ci controlla che siamo bloccati. Quindi tutti i sentimenti e le emozioni sono buone, purché siano controllate, gestite. Questo uomo non aveva questo sentimento sotto controllo. E per paura nasconde. Ma Dio ha le risorse illimitate, lo sappiamo, no? Ma quando Dio ti dà qualcosa dalle sue risorse, se tu vivi la paura, nascondi. E lui invece vuole che moltiplichi. Allora cosa fare? Usa Mammona per servire Dio. Mammona deve diventare il nostro servo. Amen. No. Mammona deve diventare il tuo servo. Amen. Tu che sei figlio di Dio, devi avere il controllo su Mammona affinché ogni qualvolta sposti Mammona dove tu vuoi, lui ti serva. Lui viene santificato, non lui Mammona, quello che Mammona può produrre. Non so se riesco a spiegarmi, ma tu in quanto figlio di Dio hai la capacità, la possibilità e la delega di controllare quello che avviene nel mondo spirituale. Ma non lo facciamo ancora come dovremmo. Quindi siamo qui tutti per comprendere qualcosa in più, per comprendere cosa, Signore, non sto facendo. Perché non arrivo a fine mese? Perché la mia relazione con mia moglie non funziona, con mio marito non funziona? Perché con i miei figli? Perché al lavoro? Perché con i dipendenti, col titolare? Perché? perché non hai il controllo del mondo spirituale così come puoi averlo. Il che non significa rose e fiori. Significa che ogni problema diventa un'opportunità di crescita per te. Quindi non finiscono i problemi, non hanno più lo stesso aspetto. E sai qual è il problema? Che stai pregando che Gesù venga con te nella barca quando c'è la tempesta. Signore, ti prego, la cosa più importante, la facevo io questa preghiera fino a poco tempo fa, la cosa più importante è che tu sia sulla barca. Non importa la tempesta. L'hai fatta mai questa preghiera? Che vuoi la barca in quanto vita, no? A me interessa che tu sia dentro la barca, Signore. Perché se tu sei dentro la barca... Amen? Sbagliato. Perché con Gesù sulla barca la tempesta non si ferma. Il vento continua a soffiare. Quando si fermano? Quando la parola di Gesù, non la persona di Gesù, quando la parola di Gesù esce dalla sua bocca, non c'è scritto che Gesù si sveglia e si ferma il mare. Non è scritto che Gesù si alza dal cuscino, che dice dormiva sul cuscino in fondo alla barca, si svegliò. I discepoli, non ti curi di noi, stiamo morendo. E lui, oh, ma, caffè per favore un attimo. No, Gesù, vento. Cosa vento? Ancora siete... Ma... Cioè, avete moltiplicato pani e pesci e ancora siete... Ma ok, fermati mare, calmati vento! La Chiesa oggi deve smettere di soddisfarsi della presenza di Gesù. La Chiesa oggi deve avere la presenza di Gesù e le sue parole. Perché senza le sue parole è semplicemente una fede basica. Ma siamo in una condizione di era in cui la chiesa basica non serve più. Serve una chiesa che parla. Serve una chiesa che dichiara credendo alle parole del Gesù che è con te sulla barca. Non fermarti a ti prego Gesù, sei come hai accettato Gesù, sei salvato? Certo che sì. Ma la tua vita continua ad andare come andava prima. Non dice questo la Bibbia. Dice che le cose vecchie sono passate e ora sono diventate tutte nuove. Ciò significa che io non mi posso fermare a mantenere nella mia vita ancora quello che succedeva prima. Devo lasciarmi confrontare da Gesù e nel momento in cui comprendo il confronto che Gesù mi dà, prendo la parola che mi ha confrontato e la dichiaro nel mondo spirituale e faccio cambiare le cose che non stanno cambiando. Quella donna disse, sì, vieni a casa. Quel sì viene a casa. Pam. Se mi darai da mangiare, non finirà mai l'olio, non finirà mai la farina. Guardava il bimbo, avete visto il video? Perché ho voluto raffigurare proprio visivamente. Guardava il bimbo, stava impastando. Dice, ma... E se questo mi sta fregando? Tu immagini quel momento la madre, l'ultima focaccia per mio figlio, poi domani raccolgo altra legna, chissà, speriamo che... E se mi frega? E se mi stessi dicendo una bugia? E se la mangi in un boccone e poi fa... Ehi, auguri! Brava! Che cosa facevi? Voi immaginate minimamente la battaglia dentro il cuore di quella donna? Un secondo, entrate lì adesso. Ma quando ha detto, non sto capendo niente, ma dico sì. Amen. La brocca si riempì di farina, il vaso di olio di nuovo e non finì più. Alleluia. Non ci arriviamo lì ancora, ci stiamo avvicinando. Ma questo è quello che Dio ci chiama a vivere. Tu vivi ancora uno più uno fa due. E nel mondo è così, ma la Bibbia dice che i due diventeranno una sola carne, uno più uno per Dio fa uno. Non si capisce niente. Ma non devi capire, non ti è chiesto di capire, ti è chiesto di credere, sperimentare e dire è così. Perché se no non si chiamava fede, si chiamava camionetta dei gelati. Ci ho detto poco fa al pastore Catherine e a mia moglie, la chiesa è piena di problemi. E si chiama chiesa, se no si chiamava negozio di giocattoli. Perché chiesa significa i chiamati fuori. Da che cosa? Dai problemi. Ma i chiamati fuori non significa quelli che hanno tolto tutti i problemi. Te li portano in chiesa e c'è un percorso da fare, li devi fare togliere sti cavolo di problemi. Quindi chiamati fuori dai problemi che te li portano dentro la chiesa, sì! Sei un pazzo a fare il cristiano, insomma! Non lo fare il cristiano se non vuoi soffrire. Perché è una follia. Ma quella sofferenza produce la gloria. Ed è quella gloria in cui gli angeli, mentre che adorano, e che vedono giù e dicono wow! La tua terra è piena della gloria. E chi vive la terra se non tu e io? E che non lo sai, ma quando Cristo è in me, quella gloria risplende per gli angeli che dicono ah, lo vorrei io dentro, invece mi dà solo comandi. Capito? Quella è una creatura, tu sei un figlio. Alleluia. E lui brama e dicono ma com'è possibile che queste cose così combinate sono piene della sua gloria e noi con sei ali e con i piedi di fuoco, non abbiamo quello che hanno loro. Wow, fai un applauso per questo. Fatti tu un applauso, ma fatti un applauso, fattelo. Concludiamo. Uno, ti do tre punti affinché tu possa dire ok stasera. No, che siamo? Beh, il gospel noi lo facciamo il pomeriggio, quindi per me è sera. E mattina, buono, così ora si va a mangiare. Metti in tasca questi tre punti, fatti delle foto, scrivili. Non so se c'è qualcuno che fa tatuaggi qui, fatelo. Fai qualcosa, ma rimani qui. Entra qui. Il primo punto, credi nelle capacità e nelle risorse illimitate di Dio. Ha fatto un viaggio, non ti la di affaticarti e dire non posso permettermelo. Ha fatto un viaggio, non posso. Fai un regalo a tua moglie, non posso. A tuo marito, non posso. Prenditi un giorno di riposo dalla... non posso. Dai una mano in chiesa a fare qualcosa che c'è di bisogno, non posso. Basta. Non ce la faccio più con questi, non posso. Perché fino a quando continuerai a dire che non posso, non potrai. Allora la domanda è un'altra. Vuoi o non vuoi? Non puoi o non puoi? Perché se vuoi, puoi. E se puoi, questa l'ho inventata io, scrivila. E se puoi, devi. Se vuoi, puoi. E se puoi, devi. Perché attento, ti sarà tolto anche quello che pensavi di avere nel momento in cui tu puoi e non fai. Capito? E sto parlando anche di mobilità, di salute, di macchine, di mezzi. Se ti puoi spostare, se puoi aiutare qualcuno, se Dio ti ha dato qualcosa come un seme da investire nel suo regno e da ottenere moltiplicazione, perché attenzione, non mangiarti il seme, ti stai mangiando il seme, ti stai mangiando il tuo stipendio, non ti resta nulla perché tu del tuo stipendio non semini, te lo mangi. E se mi mangio il seme non cresce niente. E se ti mangi la benedizione della macchina, del mezzo, della casa e non investi nel regno, non otterrai moltiplicazione. Non chiederla, perché non arriva. Perché lo spirituale è un'azione pratica. Tutti sono convinti che lo spirituale è un... mettiti come vuoi. Ma non è quello. Lo spirituale è sapere, l'abbiamo detto poco fa, io so per cui faccio. Ma mi costa? È chiaro che ti costa. Tutto quello che hai addosso è costato. E sei vestito in un modo che sei anche contento. Ma l'hai pagato o te l'hanno regalato? E se te l'avessero regalato, quello che te l'ha regalato, l'ha comprato? E se gliel'avessero regalato anche lui, l'ha comprato anche lui? Ti rendi conto che tutto ha un prezzo? In relazione a cosa? Al valore. Tanto vale, tanto costa. Quindi se tu non ti stai sforzando per nulla, il valore dei tuoi sacrifici è zero. Il mio sacrificio ha valore quando il prezzo che sto pagando è alto. Quello più alto è stata la croce. Non sei chiamato a quello, ma sei chiamato sicuramente a servire grazie a quello e a pagare un prezzo. Primo punto, credi nelle capacità e nelle risorse illimitate di Dio. Dillo con me, Dio ha risorse illimitate per me. Due, sacrifica qualcosa a Dio, dimostrando a Mammona che non ti controlla più. Perché una preghiera non basta. Sai che una preghiera non basta? Siamo troppo pregatori e poco facitori. Ma la Bibbia dice che dobbiamo essere degli ascoltatori, dei pregatori e dei facitori. La Chiesa deve fare una differenza nel mondo. Come? Facendo. Perché tutti credono, anche il diavolo dice che crede e trema. Ma il diavolo non fa per Dio. Il diavolo sa, crede solo in Dio. Quindi che tu creda in Dio non è abbastanza, amico, amica. Dobbiamo credere, sapere, perché abbiamo sperimentato quello che crediamo, e muoverci, e sacrificarti. Ti deve costare. Io e mia moglie ogni anno all'inizio dell'anno, e adesso stiamo decidendo di farlo per due volte, ogni sei mesi, prendiamo una cospicua somma economica, soldi, come li chiami? Pila. Si chiama pila qua a Reggio Calabria? Che a Catania non lo capiscono. A Messina invece la pila. A pila. E quando, vi racconto questo, quanto tempo ho? Non ti ho chiesto, scusami. 5 minuti, 10 minuti. Mi do la giacca. E cosa abbiamo fatto? Grazie. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso con mia moglie all'inizio dell'anno di fare questa cosa. E abbiamo deciso quanto dare, ok? Ci siamo fatti i nostri conti. E dopo aver fatto i nostri conti abbiamo deciso, ok, però deve pesarci qualcosa, quindi... Ok, dopo che abbiamo... Ah, questo qui... Pazzo. Contenti e orgogliosi! L'indomani arriva una telefonata del mio cliente più grosso che ho e mi fa la disdetta di 20 punti vendita. 20 punti vendita, la disdetta, il cliente più grande che io ho. Si può fare il segno della croce qua? Con la mano manca. Ragazzi, immaginate, no? Cioè, non quello che potevamo. Devi ritirare tutto in tutti e 20 punti vendita. Ciao. Cosa? E lì? E lì? La valle dell'ombra della morte si proiettava davanti ai nostri occhi, e vedo Davide che passeggiava così e gli angeli e il buio e una scritta in fondo al tunnel: e ora che fai, amore? È successo questo e quest'altro. Calmati, amore. Già hai fatto l'offerta? Se tu non mi dai l'ok, non clicco. Ti richiamo fra un attimo. Ok. Ragazzi, vi potrei dire quello che voglio, ci credereste, ma questa è la verità. Siamo ancora tutti di carne. E di anima. E di emozioni. E di sensazioni. E di sentimenti. E di ragionamenti. E di processi mentali che, se non vengono rinnovati dalla parola di Cristo, non cambia niente. Andrai in chiesa? Cambiato qualcosa? No. Come cambia qualcosa? Rinnovamento della mente. Non adattatevi alla mentalità di questo mondo, ma siate rinnovati attraverso il rinnovamento della mente. E quando si parla di rinnovamento, la parola originale, sapete, è anakinosis, che non è rinnovare. Questo bidone era vecchio, lo abbiamo fatto nuovo. Quindi sotto è sempre quello di prima. Ma la parola di rinnovamento dall'originale è sostituzione. Tu non puoi aggiustare i tuoi pensieri, lo stai facendo, per cui sbagli. Tu devi sostituire. Io pensavo così, non si pensa più così. Si pensa come? Così. Perché? Perché lo dice lui. Ma no, e non ci devi... Non devi capire, è qualcosa che nello spirito, non è nell'anima. Ma tu ancora pensi nell'anima? Me la sento, non me la sento. Con mia figlia così. Stiamo lavorando su mia figlia. E lei ogni tanto mi dice, non me la sento. E chi te l'ha chiesto? Me la sento, non me la sento. Non te la devi sentire, amico. Cristo, speranza di gloria, è morto con un obiettivo e non se la sentiva di andare in croce. Se puoi, allontana questo calice, padre. Io ho 33 anni e sto risuscitando i morti, ho fatto un sacco di persone, amici, il vino è buono qui, si mangia bene, stiamo benissimo, ti prego, se puoi, allontana questo calice. E fino a quel momento, sangue e sudore, ma a un certo punto cosa fa? Quello che dovremmo fare tutti. Ma non la mia volontà, la tua sia fatta. E la Bibbia dice che in quel momento, in quale momento? In quel momento arriva l'angelo e gli dà la forza. Quindi quando tu muori, arriva la forza. Fino a quando tu resti vivo e chiedi a Dio, aiutami, aiutami, non vedi quello che sto facendo? Non arriverà nulla. È la morte che produce risurrezione. Tu stai chiedendo la risurrezione senza morire? Non è possibile. Andiamo avanti. La storia. Oh. No, ma è perché così mi invita il prossimo mese di nuovo. Seconda puntata mese prossimo. Mi chiama mia moglie. Amo. Dimmi, amo. Dai, clicca. Ah. Vabbè. Non ho fatto così. Oh, 24 ore. 24. L'indomani mattina mi chiama un altro cliente che seguivo da 10 anni con 20 punti vendita e mi dice, vieni che facciamo il contratto per i tuoi punti vendita. 24 ore. L'indomani mattina. Piripiripi, piripiripi. Cioè questo non lo sentivo da 10 anni. Oh, come sta? Tutto a posto, dimmi come posso aiutarti. No, vieni dai che ho deciso di iniziare il servizio. Maremma, no. Ma ora, dico una cosa. Non è detto che questa telefonata doveva arrivare. Tantissime altre volte questa telefonata non è arrivata. Sai quando arriva? Boh, non lo so neanche io. Perché non mi interessa più, perché anche se non fosse arrivata, io avrei avuto la moltiplicazione della farina e dell'olio. Anzi, quasi quasi ti dico, avrei voluto vedere... Non è più importante cosa fa lui, adesso è solo importante cosa decidiamo di fare noi. Perché se faccio la cosa giusta, succede la cosa giusta. E se faccio la cosa sbagliata, succede la cosa sbagliata. Sembra retorica. No, guarda che tu ancora fai la cosa sbagliata e pretendi che succeda la cosa giusta. Pensaci bene. Sei ancora a fare quegli stessi sbagli, rispondi ancora allo stesso modo. La tua anima impazzisce quando ti dicono qualcosa. Eppure poi vai in ginocchio e preghi e dici, Signore, ti prego per i miei figli, ti prego per il mio lavoro, ti prego. Ma tu ancora fai azioni sbagliate, come puoi pretendere risultati giusti? Perché se hai veramente compreso quello che Dio ti sta dando, tu non solo lo comprendi nella tua area psicologica o nell'anima, lo devi passare, ripeto, tutte le domeniche prego di questo in chiesa, in azione. Se non fai l'azione, Mammona ti controlla. Invece adesso Mammona è sotto il mio potere. Amen. E io posso cominciare a dichiarare ricchezza per chi ha bisogno. E lui mi dice, vai, di nuovo, continua. Non è finita la prova, non finisce. Continua, ma è una crescita continua. E sapete a chi fa bene? A me. A me, perché tanto il povero, se non ci pensi tu, ci pensa un altro. Perché Dio Non è che ha bisogno di te, l'abbiamo detto. Lui vuole usarsi di te. Lui gode a usarsi di noi. Ma se tu dovessi dire di no... Sapete la storia di Renard Bonchi, la sapete? Voi la sapete che lui è stato il sesto ad essere chiamato da Dio. Un giorno lui gli disse: Signore, mi hai mandato all'Africa, ma perché? Perché io? Stai calmo, gli ha detto, sei il sesto. Cinque mi hanno detto no. Sacrifica qualcosa a Dio, impegnati oggi. Fermati in casa e decidi, Signore, siccome io sono controllato, la borsa continua a perdere, metto dentro soldi, metto dentro cose, benedizioni, perde. E continuo a pregarti, ma in latino si dice non si vidi l'uscio. Cosa devo fare? Ecco la soluzione. Fai qualcosa che ti costi. Salomone gli disse, io non offrirò mai niente a Dio che non mi costi qualcosa. È quello dove gli occhi di Dio a un certo punto, wow, guarda mia figlia cosa ha deciso di fare. Non è importante a chi ha cosa, il suo regno è importante. Fallo per il suo regno. Diventa collaboratore di Dio attivamente. Lei ha dato al profeta l'ultima focaccia che aveva, e non per lei, per il figlio. Terzo punto. Alza le aspettative. Ho detto, vabbè, o si è letto il messaggio oppure... No. Terzo punto, alza le aspettative. Sei troppo naturale, sei troppo nella carne. Quando parlo della carne non parlo di peccati. Quando la Bibbia parla di carne sta parlando di una prospettiva umana. Tu guardi e vedi con gli occhi dell'umano. Invece devi guardare con la prospettiva di Dio, nello spirito. Cosa dice Dio riguardo a questa storia? Non cosa dice la mamma, papà e la zia Peppina. Perché andiamo avanti ancora perché ci dicono così. Ma cosa dice Dio di questa storia? E allora quando applichi il principio, sei nello spirito. Perché lo puoi fare solo se sei nello spirito, quel principio. Alza le aspettative per ricevere. Non pregare di più. Pregherai di più quando sei spirituale. Perché se... Allora, e chiudo. La preghiera può essere fatta sia nello spirito che nella carne. Quindi l'obiettivo non è pregare di più. Tu puoi fare un chilometro di preghiera ed essere nella carne e dire due parole nello spirito e cadono i monti. Quindi il che non è quello di pregare di più. Quello diventa un risultato che procaccio. Ma per arrivare a quel risultato io devo essere più spirituale, abbassando la carne, controllando le mie eruzioni emotive, i miei sentimenti fuori controllo, i miei pensieri non rinnovati. Quando gestisco quelli, prego di più e prego meglio, digiuno di più e digiuno meglio, faccio qualcosa per una persona e moltiplica. Amen? Alziamoci. Al boss. Io ho sempre nel cuore quella famiglia, no? Più che per la canzone, che sicuramente, ma di quella famiglia che all'inizio ti potrei chiamare, ma non voglio imbarazzarti, perché so chi sei. E Dio ha detto quello, e ribadisco, metti in pratica i miei principi e il tuo matrimonio fiorisce. Sei il motivo per cui il tuo matrimonio non sta fiorendo è perché sei nella carne e finirà. Non serve pregare. Ora è il momento di agire e mentre che stai agendo, prega. Ma tu sei ancora nella preghiera e non ti muovi perché aspetti che lui faccia il miracolo. Il miracolo è dentro di te, devi muoverti tu. Appena fai il primo passo, il Giordano si apre. Appena, però attenzione, perché Giosuè, come Mosè, non misero il piede sull'asciutto. Il piede entrò nell'acqua, si bagnarono. Voi immaginate, come la stessa storia della moglie, della donna qui, che è il bambino. Tu immagina Giosuè che prega, dice, metti il piede nell'acqua, Giosuè, si apre il mare, il fiume. Lui mette il piede, ancora c'è l'acqua. I piedi si bagnarono. Ma dopo questa emozione, questa sensazione dell'acqua bagnata, il fiume si apre. Quindi non aspettare che Dio faccia il miracolo, perché ha dato dentro di te il miracolo, è dentro di te. Vi benedico.